A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Bentrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Sara Milanese. Questa è una nuova puntata di A come Africa. Come ogni giovedì per la prossima mezz'ora ci trasferiamo nel continente africano. Nella puntata di oggi parleremo di miniere nella Repubblica Democratica del Congo e di cacao in Costa d'Avorio. Prima però volevo darvi qualche aggiornamento sulla situazione in Sudan. Sapete che teniamo monitorato il conflitto, le notizie che arrivano non sono buone. Proprio questa mattina si parla di un nuovo bombardamento sul Darfur e sul Kordofan, di una trentina di civili uccisi. È sempre il Darfur uno delle regioni dove si combatte più aspramente, dove si scontrano più violentemente le forze paramilitari e l'esercito regolare. C'è stato un violentissimo attacco tra domenica e lunedì, una settantina le vittime in tutto, e proprio un paio di giorni fa l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani ha segnalato che dall'inizio dell'anno sono almeno e oltre 500 i civili rimasti uccisi negli attacchi. Ecco, di questo conflitto ormai parliamo da quasi 3 anni. A breve, il 15 di aprile, saranno infatti 3 anni dall'inizio dei combattimenti. Questo doveroso aggiornamento sul Sudan. E però adesso apriamo la nostra prima pagina, e cioè la Repubblica Democratica del Congo e le sue importanti risorse minerarie. L'ONG Stile Rise, che è l'ONG fondata dall'italiano Niccolò Govoni e che è attiva in diversi paesi africani, soprattutto con progetti legati all'istruzione, ha presentato anche a Milano nei giorni scorsi un rapporto molto interessante legato proprio alla situazione e ai suoi progetti in Congo. Un rapporto dal titolo Il prezzo del progresso, che racconta la dura realtà delle famiglie che sono vicine, diciamo così, a zone dove sono in corso o dove saranno realizzate delle esplorazioni minerarie, e che quindi i loro diritti vengono messi proprio in pericolo proprio dalle attività minerarie. Raccontiamo spesso anche in questa trasmissione come proprio le ricchezze del sottosuolo continuino ad alimentare il conflitto nell'est, nelle regioni dell'est di questo paese. Ora, con questo rapporto andiamo a concentrarci su un aspetto un po' meno conosciuto, altrettanto però drammatico. Ci spostiamo dalle regioni dell'est e andiamo più nel sud, nella regione di Kolwezi. Ecco, questo rapporto è stato presentato appunto anche nei giorni scorsi. Per noi all'incontro ci è andata Luisa Nanniperi, che è qui in diretta con noi. Buongiorno Luisa.
Buongiorno Sara, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto.
Ho fatto una sintesi davvero estrema sui contenuti di questo rapporto. Ci puoi aiutare a raccontare un po' meglio che tipo di denuncia è contenuta?
Allora sì, intanto è un report che è stato, cioè su cui hanno lavorato per 3 anni, dal 2023 al 2026, quindi è stata una ricerca molto approfondita. Cosa hanno fatto? Loro lavorano a Kolwezi con un centinaio di studenti, quindi lavorano con le famiglie. Quello che hanno voluto fare è andare a vedere qual è la situazione sul campo, di quelle che sono, cioè quali sono le conseguenze di quelle che sono un po' le tensioni internazionali che ci sono, e geopolitiche, rispetto proprio allo sfruttamento delle risorse minerarie, perché quel tipo di tensioni, cioè quella cosa che diciamo, no, perché gli Stati Uniti e la Cina si contendono le risorse, le terre rare, il cobalto, ecco, questa cosa ha delle conseguenze molto concrete a Kolwezi, per esempio, da dove passa il 70% del cobalto mondiale. Conseguenze concrete cosa vuol dire? Che questa guerra più o meno commerciale che c'è tra le varie potenze in realtà poi si riflette sulle condizioni di vita degli abitanti, cioè di chi a Kolwezi ci vive. E quindi loro sono andati a fare una ricerca per capire Qual è la situazione delle famiglie, dei loro studenti e in generale delle famiglie che vivono in quelle che sono, mi dicevano, le concessioni minerarie ancora inesplorate ma più promettenti sui prossimi 30 anni, e vedere che cosa si poteva fare per sostenerle, perché poi lo sentiremo nell'intervista che sentiremo tra poco, ma di fatto quello che succede è che per poter sfruttare queste risorse, fondamentalmente le popolazioni vengono regolarmente sfrattate dalle concessioni su cui loro hanno costruito delle case, su cui vivono, e molti non sanno neanche, non hanno nemmeno un certificato di proprietà della casa che si sono costruiti o del terreno che hanno comprato, perché a Coluesi il terreno è statale, ma lo Stato lo dà in concessione
Alle famiglie, sì.
Imprese minerarie, sì, no, lo dà in concessione alle imprese minerarie, ma siccome queste concessioni non vengono tutte sfruttate, obiettivamente le famiglie che vivono del lavoro in miniera, perché a Coluesi mi dicevano non c'è nessun'altra attività che non sia quella legata allo sfruttamento minerario, non c'è agricoltura, non ci sono campi, non c'è allevamento, si vive solo di miniera. Ecco, però ci sono delle persone che devono vivere in quella città, e quella città è fondamentalmente una città temporanea che viene spostata mano a mano che bisogna aprire delle nuove, scavare delle nuove miniere. Ecco, quindi loro sono andate a vedere questa situazione e poi sentirete perché questa cosa è importante. Loro si occupano di istruzione, perché andare ad assicurare in un certo senso, a verificare qual è la vita delle persone, dei genitori, dei loro studenti, perché poi questa cosa ha un riflesso sull'educazione anche, sul
Certo,
diritto
è una
all'educazione.
garanzia del futuro. Ecco, raccontiamo anche che tu hai realizzato due interviste nell'incontro con Stella Airais, hai intervistato anche Nicolò Govoni. Questa intervista la sentiremo in una delle prossime puntate anche di questa trasmissione. Invece, ora andiamo ad ascoltare l'intervista che hai realizzato alla relatrice del rapporto.
La relatrice e advocacy officer di Stella Airais, Fatima Buram Mohamed.
Grazie Luisa, allora andiamo subito a sentircela. Buona giornata intanto, alla prossima.
Anche a voi.
Noi tutti oggi sentiamo parlare dello stretto di Hormuz, no? Da cui passa o passava quasi un terzo del petrolio mondiale. Ecco, se noi pensiamo a Kolwezi, se noi pensiamo al Congo, lì bisogna pensare che lì passa più della metà del cobalto mondiale che viene utilizzato in tutti i dispositivi elettronici che fanno parte della nostra vita, ma in particolar modo nel sistema di difesa e di armamenti nell'industria militare. Questo cosa significa? Significa che quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz è qualcosa che potenzialmente potrebbe accadere anche in Congo. Perché? Perché attualmente nella Repubblica Democratica noi abbiamo una presenza cinese storica che dalla firma dell'accordo tra l'amministrazione Trump e il governo di Kinshasa, quindi del Congo, sta tentando di essere contrastata. E questo avviene come? Avviene con il tentativo di comprare aziende che hanno una partecipazione statuale, ma che sono internazionali, che hanno avuto storicamente come clienti principali cinesi, di comprarle e metterle, diciamo, nel ramo di quello che viene definito il blocco occidentale, l'Occidente collettivo e quant'altro. Ci sono stati vari tasselli che compongono questo quadro: la firma dell'accordo, la vendita di Chemaf, che 2 o 3 giorni fa è stata venduta agli statunitensi.
Chemaf,
È un'azienda mineraria che detiene tra le più promettenti concessioni minerarie sul territorio,
che è a Coluese in
Coluesi in
particolare.
particolare, esattamente.
In realtà questa cosa ha un impatto sulle vostre attività. In che senso? Cioè, quando parliamo di concessioni a Coluese parliamo di famiglie che vivono su queste concessioni. Voi siete un'ONG che fondamentalmente si occupa di istruzione. Come sono collegate queste cose?
C'è un detto africano che dice: quando due elefanti si scontrano è sempre l'erba a rimanere schiacciata. E quindi in questo scontro tra due blocchi l'erba è le comunità, ma non sono solo le comunità, sono le infrastrutture reali, ma anche le infrastrutture economiche, sociali e politiche. Molto spesso si parla di andare a scuola, non andare a scuola, dei bambini minatori, ma la domanda è: quali sono i fattori che rendono impossibile agli studenti andare a scuola? Sicuramente c'è la povertà, ma uno dei grandi temi è lo sfollamento. affollamento forzato. In caso di guerra, in caso di cambiamento climatico, ma anche quando un'azienda decide di ok, domani noi apriamo qua la miniera, tu te ne devi andare. L'istruzione può essere garantita solo se esiste sicurezza abitativa, solo se esiste capacità di poter sopravvivere ai propri giorni e solo se dei fattori sistemici vengono eliminati.
Uno dei motivi per cui avete lavorato su questo tema e fatto questo report è anche per avere degli strumenti per aumentare la consapevolezza dei genitori dei vostri alunni, se ho capito bene.
Sì, per aumentare la consapevolezza dei nostri studenti, delle famiglie dei nostri studenti, ma anche delle comunità, perché per combattere la possibilità che tu venga sfollato forzatamente senza avere compensazioni, senza sapere dove andare e avvenire con violenza, ci deve essere della conoscenza.
Cosa avete fatto per aumentare questa consapevolezza e le possibilità di risposta delle popolazioni a questo tipo di evento?
Il primo passaggio è stato fare una partnership con un'organizzazione locale che avesse un'expertise dal punto di vista legale e burocratico, e chiaramente noi non abbiamo. Il secondo passaggio è con loro lavorare sui leader comunitari, che significa leader religiosi, sociali, politici, delle vie e dei quartieri,
che sono fondamentali in un contesto in cui le istituzioni non sono affidabili.
Esattamente. E abbiamo fatto 3 iniziative di sensibilizzazione, sia attraverso un momento di, diciamo, workshop, sia attraverso la diffusione di Deplian, per sensibilizzare la popolazione. Con questo lavoro abbiamo raggiunto circa 5.000 persone. A questo poi abbiamo accompagnato un lavoro specifico sulle circa 100 famiglie che stanno nella nostra scuola e cui studenti vengono nella nostra scuola, di documentazione specifica, che ha portato poi anche all'ottenimento di certificati che dimostrino la proprietà, che è uno degli altri problemi, ovvero che molto spesso la proprietà in contesti come l'Africa subsahariana si basa su accordi informali, mentre per difendersi dalle grandi multinazionali carta canta. Quindi abbiamo fatto un lavoro su quello.
E mi puoi dare qualche numero?
Noi avevamo circa il 70% delle famiglie che vivevano in terre di concessione. Di questo 70%, oltre l'89% non aveva dei documenti formali. E quindi abbiamo lavorato con questo 89% per ottenere documenti formali e abbiamo pronti i dossier, cioè se domani dovesse partire uno sfollamento forzato, noi siamo in grado di portare avanti una class action e siamo in grado di proteggere i diritti delle famiglie dei nostri studenti. Chiaramente miriamo a non arrivare alla dimensione dell'espulsione forzata, ma di ottenere o delle tempistiche chiare o una mediazione in modo tale che le famiglie dei nostri studenti possano rimanere sul territorio.
L'altra cosa che avete scoperto facendo anche questa specie di censimento è che fondamentalmente loro sono seduti su delle, si diceva, delle miniere d'oro.
Sì, sono seduti in queste concessioni che per il Congo, ma generalmente l'industria mineraria, vengono considerate le più promettenti nei prossimi 30 anni. Noi ad oggi sappiamo che il 70% del cobalto mondiale conosciuto è in Congo, ma sappiamo che tantissima parte del territorio congolese non è ancora stato esplorato. In queste concessioni, che appunto non sono delle miniere aperte, si crede che ci sia una grande quantità di cobalto e di rame che in futuro potrebbe essere molto remunerativo, e quindi proprio idealmente stanno su una possibile miniera d'oro da qui ai prossimi 30 anni, in cui dovrebbe avvenire in maniera più completa la transizione sostenibile, quindi ancora più bisogno di cobalto, ancora più bisogno di rame, ancora più bisogno dei cosiddetti minerali critici. Quale prezzo del progresso noi come cittadini del cosiddetto occidente collettivo siamo disposti a far pagare all'altra parte del mondo per avere questa transizione ecologica, per avere accesso a tutte queste tecnologie?
Papa Wemba con Yolele ci porta dalla Repubblica Democratica del Congo alla Costa d'Avorio. Vi ricorderete forse che qualche settimana fa abbiamo già raccontato della grave crisi economica che sta colpendo il mercato del cacao. Dopo 2 anni di crescita record dei prezzi a causa di meteo, eventi meteo estremi che hanno colpito i 2 principali produttori africani, Costa d'Avorio e Ghana, a partire da quest'anno invece il prezzo del cacao è crollato perché le ultime raccolte sono state particolarmente favorevoli, quindi l'offerta è cresciuta rispetto alla domanda, e poi a causa di una speculazione finanziaria legata a diversi fattori. Ecco, di questi aspetti abbiamo parlato qualche settimana fa, come dicevo, con Andrea Mecozzi, fondatore della piattaforma Cacao Solution, che è anche uno dei massimi esperti di questo settore. Ritrovate la sua intervista in podcast sul sito di Radio Popolare, perché in questa puntata invece ci concentriamo sulle conseguenze che questo crollo del mercato ha per i coltivatori. Abbiamo raggiunto una produttrice ivoriana di cacao biologico, lei si chiama Estelle Conan, la sua cooperativa si chiama invece Yosran, riunisce 150 coltivatori nel sud della Costa d'Avorio, che lo ricordiamo è il principale produttore di cacao al mondo. Ecco, ci siamo fatti raccontare la sua storia e l'impatto che questa crisi ha alla base della filiera proprio sui coltivatori.
Ancora di qua, come on le dit, hein? Nous tous, nous sommes les enfants des agriculteurs, voilà. Chacun a un parent qui est dans l'agriculture. Et spécialement, c'est dans le cacao, voilà, qui est l'activité principale ou bien l'agriculture principale qui génère de l'argent pour les parents.
Bisogna dire che in Costa d'Avorio siamo tutti figli di agricoltori. Ognuno ha un genitore che lavora nell'agricoltura e in particolare nel cacao. Questa è l'attività principale, nonché la principale coltura che genera reddito. Quindi io sono figlia e nipote di agricoltori di cacao. Ho studiato finanza e contabilità e subito dopo è arrivata la proposta di un progetto proprio nel mio villaggio. Il progetto consisteva nell'innovare attraverso l'agricoltura biologica nel cacao, cosa che all'epoca non era affatto evidente. Così il progetto è partito. Siamo andati a parlare con le famiglie del villaggio e loro hanno deciso di unirsi davvero per vedere quale risultato avrebbe avuto il progetto. A quel punto avevano bisogno di un responsabile finanziario. Eravamo in un contesto rurale, agricolo, e serviva qualcuno con competenze di gestione e organizzazione per strutturare il lavoro. Ed è così che la loro scelta è caduta su di me e sono passata dalla finanza all'agricoltura biologica. Tutto questo risale al 2008. Nel 2009 mi sono trasferita al villaggio per organizzare il passaggio ad agricoltura biologica, un tipo di agricoltura che si prende cura dell'ambiente, che si preoccupa anche dell'agricoltore che la pratica e che valorizza i produttori, permettendo loro di beneficiare di ciò che producono e di ciò che consumano.
Che l'agricoltura che si soucie non solamente dell'agricoltore lui-même che pratica, e c'è l'agricoltura che valorizza più o meno i produttori, voilà, che permette ai produttori di beneficiare di ciò che eux produisent, di ciò che eux.
Io oggi credo che questo modo di fare agricoltura del cacao sia ben percepito dagli altri e che si capisca che è importante adottare pratiche biologiche, perché sono pratiche sostenibili che permettono di valorizzare le nostre ricchezze in Africa, preservando allo stesso tempo la foresta, facendoci conoscere e mostrando che sì, la Costa d'Avorio è il paese del cacao, ma esistono anche piccole cooperative e comunità di produttori attente all'ambiente, che producono un cacao sano, pulito, di qualità, che valorizza la natura. È questo impegno che mi ha motivata e spinta ad andare avanti. Oggi gestisco una cooperativa, o meglio un gruppo, una comunità di produttori, e porto avanti questa battaglia insieme agli agricoltori, soprattutto nel settore del cacao, che spesso comporterebbe anche deforestazione.
Un gruppo di comunità di produttori e che io gère e che io mène questo combat auprès dei produttori che fanno dell'agricoltura, soprattutto nel cacao, che demandano molto la deforestazione. Valare un po'.
Merci. Quali sono le conseguenze di questa crisi nel mercato del cacao sui coltivatori?
Effectivement, on traverse, on est en train de traverser une crise au niveau de la culture du cacao. Bon, je sais pas si Andrea a eu
il cacao rappresenta una parte significativa dell'economia della Costa d'Avorio e le decisioni vengono generalmente prese a livello governativo. Quindi, tutti noi che lavoriamo con il cacao, sia convenzionale che biologico, ci troviamo ad affrontare gli stessi problemi. Bisogna ammettere che la situazione è difficile per i produttori. Per noi che ci occupiamo di agricoltura sostenibile, il crollo del prezzo non è l'unico problema. Siamo in difficoltà anche per ottenere la certificazione dallo Stato. I nostri produttori faticano a vendere il loro prodotto. Dopo la carenza degli scorsi anni, ora hanno un buon cacao, ma nessuno lo compra e sono quindi costretti a vendere a un prezzo basso, a chiunque possa offrire loro qualcosa per coprire almeno le spese. I nostri produttori non hanno scelta, sono costretti a subire questa crisi perché è il governo a prendere le decisioni. Non so se i coltivatori completeranno la raccolta, ma so che dovremo gestire questo problema internamente. È un periodo molto, molto difficile. Perché è l'agricoltura che permette ai coltivatori di mandare i figli a scuola, è il lavoro nei campi che permette loro di fare fronte a tutte le spese, dalle più piccole a quella, per esempio, di costruire una casa. In più, anche con prezzi così bassi, spesso non riusciamo a vendere. Noi, come responsabili dei produttori, dobbiamo per prima cosa rassicurarli e spiegare loro che purtroppo questa è la situazione, ma dobbiamo anche ricordare loro i vantaggi dell'agricoltura biologica perché non la abbandonino. Il cacao, al momento, non porta loro il reddito che servirebbe. Questo vuol dire che dovranno iniziare a diversificare le loro colture ed è una decisione che possono prendere. Ma per tutto quello che riguarda il mercato del cacao, le decisioni vengono prese a livello nazionale e non locale. Il governo finora ha preso decisioni senza nemmeno consultare i coltivatori, che affrontano mille difficoltà pur di produrre cacao. Ma se non viene garantito loro un guadagno soddisfacente, non possiamo assicurare la qualità del nostro prodotto, soprattutto di quello biologico. Noi che siamo impegnati nell'agricoltura biologica cercheremo di sensibilizzare i partner che ci sostengono e diremo loro: è vero, il prezzo è calato, ma dietro a questo cacao c'è il lavoro svolto da tanti piccoli produttori e questo lavoro non va sminuito. Dobbiamo focalizzarci sul valore del lavoro, non sul prezzo. È questa la nostra visione. Porteremo avanti questa lotta per un prezzo giusto affinché chi si impegna a produrre cacao di altissima qualità non venga costretto ad abbattere le sue piantagioni.
Il prodotto di cacao di très bonne qualità non sia vraiment dépesé o bien ne soit pas vraiment, n'est pas cette envie de couper les pieds de cacao, mais quand même qu'il continue, vraiment qu'il y a un prix juste et équitable pour eux aussi. Merci.
Cosa vuol dire oggi essere una imprenditrice donna in Costa d'Avorio? Quali sono le sfide?
Oh oui, bon, en tant que femme, juste je véhicule un message pour dire que les femmes peuvent être dans le milieu du cacao aussi, hein.
Come donna, voglio semplicemente trasmettere un messaggio. Anche le donne possono lavorare nel settore del cacao. Non è un ambito chiuso alle donne, come spesso si dice. Si pensa che nei campi siano gli uomini a stare in prima linea, ma ci sono anche donne che lavorano nell'ombra. Possono lavorare, possono esprimere il loro punto di vista in questo settore anche attraverso il loro lavoro. Se non riesci a esprimerti verbalmente, puoi farlo attraverso ciò che fai. Il tuo lavoro può trasmettere un messaggio. È un po' questa la mia posizione come donna in questo ambiente. Non sto dicendo di prendere una posizione politica, non è qualcosa che mi piace molto. Preferisco che sia il mio lavoro a parlare per me. È questo il messaggio che voglio trasmettere a tutte le donne. Ma serve determinazione, orientamento e una visione chiara per riuscirci. Per me è questo il punto. Chiunque può lavorare nel settore del cacao, non ci sono barriere. Se ti senti davvero determinata, combattiva, puoi farlo. Davvero, è così.
Io penso che sia un po' ça, quoi. Tout le monde peut exercer dans le milieu du cacao. Il n'y a pas de... Voilà, tu te sens vraiment, vraiment, tu es combattant, tu peux. Voilà.
Estelle Conan, che è un'imprenditrice del cacao dalla Costa d'Avorio. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese, linea a pubblica con Lele Liguori.